Secondo me, e questa è una cosa che mi sta facendo pensare un sacco in questi giorni, c'è un grosso fraintendimento tra quello che noi abbiamo capito che il Signore vuole fare con noi e quello poi che il Signore effettivamente fa con noi. E in questo percorso, in questo passaggio, molta gente si perde perché dice: ah, vedi, non funziona, non sta funzionando, è tutta una stupidaggine. E invece forse non è proprio così. Non è così. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
Questo è Grateful Monday. Bene, bentornati. Buon lunedì.
Buon lunedì.
Quanto vi sta prendendo benissimo di andare al lavoro? Io penso che dovresti essere felice perché il lavoro nobilita l'uomo e tutto il resto. O se stai studiando per un esame bruttissimo e pesantissimo, tranquillo, cioè la sessione d'esame è vicina, quindi qualsiasi cosa accada l'esame lo devi dare. Vai.
Sì, infatti basta che conti i giorni e saprai che quel giorno o lo passi o non lo passi, comunque questa tortura è finita.
Esatto, quindi se ti steccano lo devi rifare, però hai già studiato, quindi tranquillo. E noi siamo qua per aggiungere un pezzo, per darti quel piccolo spunto così di una boccata d'aria.
Ecco, la nostra boccata d'aria nasce in un turbine di cose da fare in cui siamo impegnati per accogliere i ragazzi che verranno per Oret Labora.
Raccogliere i ragazzi?
Accogliere, ho sbagliato, i ragazzi di Oret Labora 2.
Svai.
Svai, e quindi siamo qua a lavorare, a tagliare l'erba, a pensare ai teli, all'ombra, a dove... Allora, mangiamo qua, però qua non c'è l'ombra, allora poi ci riposiamo qua, ma non c'è l'ombra. Insomma, ogni cosa ha un problema.
Voglio spoilerare una cosa bellissima di Oret Labora. Mm. Mentre nella prima edizione era alzata alle 7, questa edizione qua invece sarà special, quasi summer edition. La sveglia alle 5.
ma perché? La cosa più divertente, perché l'hai spoilerata nel podcast?
No, sarà bello, così si incominciano a preparare psicologicamente.
Psicologicamente.
Poi pensano che sto scherzando, invece poi sarà proprio vero, perché... No. Se uno non lavora la mattina presto in campagna, muore dopo.
Allora ragazzi, oggi vi vogliamo parlare di... Ci ha colpito tantissimo il Vangelo di ieri, di farò nuove tutte le cose.
Faccio nuove tutte le cose.
La miseria, che parola! Io quando l'ho sentita, ma...
Ma il Vangelo o l'Apocalisse?
No, era l'Apocalisse. Okay. Questa parola mi ha veramente cambiato la vita. Quando l'ho sentita ieri, in cappella... per caso avevamo Don Giovanni così a cena, e ho detto: senti,
ieri abbiamo fatto la
facciamo
prima,
la messa,
abbiamo fatto la prima messa extra Oret Labora,
cioè una messa così
dove abbiamo invitato un po' di gente, è stato bello,
un po' di amici, così ho detto: dai, facciamo la messa. È stata una cosa meravigliosa. E quando ho sentito questa parola ho detto: no, vabbè, mi sono ricordata...
Fermate.
Mi sono ricordata tutte un po' la storia di quando sono venuta, di questa parola. Cioè, quasi 6 anni fa ormai siamo venuti in Italia, noi abitavamo prima in Germania e 5 pane e 2 pesci è nato, diciamo, quando eravamo in Germania.
Made in Freiburg. Proudly made in Freiburg.
Mamma mia.
Già.
E a un certo punto, dopo 2 anni che eravamo lì in Germania, cioè dopo 2 anni che era nato 5 pane e 2 pesci, eravamo in Germania già da 7 anni, dopo 2 anni che facevamo 5 pane e 2 pesci e ormai 5 pane e 2 pesci era, diciamo, il nostro lavoro, avevamo lasciato da 2 anni
volevamo dedicarci completamente a 5 pane e 2 pesci.
Ormai erano già 2 anni che tu avevi lasciato il lavoro da professore e avevamo capito da tanti punti di vista che dovevamo tornare in Italia. Per tanti motivi, un motivo pratico perché era tutto in italiano, cominciamo a fare i corsi, le cose, Francesco faceva le foto ai matrimoni, eccetera, eccetera. Eravamo arrivati a fare 36 viaggi all'anno in Italia.
Eravamo gli unici che lavoravamo in Italia e abitavamo in Germania. Cioè,
economicamente non era sostenibile.
Non era sostenibile. Cioè,
la nostra a un certo punto io proprio non mi decidevo.
Vabbè, dovevamo andare via.
A un certo punto succedono cose.
Sacco di fatti concreti.
Succedono cose che dovevamo andare per forza via.
Sì.
Ok, panico, dove andiamo? Io 2 anni non riuscivo a metabolizzare questa idea di tornare in Italia perché non ci avevo mai pensato dopo 10 anni all'estero che dovevo tornare in Italia. Quindi 2 anni per metabolizzare il pensiero, decidiamo di andare in una città, quando tutto sembra abbastanza ok, sentiamo, cioè non ce la sentiamo di andare, non ci chiedete perché, perché non lo so, però non ci sentivamo che era tutto perfetto, ma non era il posto giusto.
Avevamo fatto un ragionamento puramente
tecnico,
razionale. Siccome per quello che facciamo e per le esigenze dei nostri figli sarebbe buono, non so se è italiano.
È lucano.
Fosse buono,
se lo vuoi dire giusto, diciamo, in lingua madre
fosse buono. Sarebbe stato meglio abitare, non so, tipo vicino Torino o cose del genere. E quando abbiamo trovato proprio la casa che ci sembrava che tutto andasse, fosse la cosa giusta, eccetera, no. Cioè non era la cosa che... la cosa non girava, non eravamo convinti che questa cosa andasse bene. E quindi abbiamo bloccato tutto e ci siamo rimessi in discussione.
E diciamo siamo andati a fare gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio perché per capire un po' che pesci prendere. E questa cosa qua è stata fortissima, una settimana di silenzio capitata proprio nel momento giusto, perché si sono liberati dei posti. Vabbè, la provvidenza è sempre esagerata, poi noi siamo dei raccomandati con la provvidenza, devo sottolineare. E quindi in questi esercizi spirituali, da soli, tutti e due in silenzio, ognuno per i fatti suoi, a pregare, ognuno per i fatti suoi.
Io l'ho capito il 7° giorno che bisogna stare in silenzio.
Vabbè, mio marito era tremendo, faceva ridere le suore in silenzio, non so, solo lui ci riusciva.
Ma c'erano...
riusciva a far ridere tutti quanti, nonostante il silenzio.
Ma c'erano le suore vecchie che si facevano un cozzo raso di vino rosso a pranzo, ma erano ridicole, dai, ma proprio raso, proprio, dai, vabbè,
facevano ridere. Il nostro gruppo era fantastico, nessuno sa come ci chiamavamo.
Eravamo fantastici, sì.
Vabbè,
un gruppo.
In questa settimana di silenzio veramente io ho capito in maniera proprio chiarissima che dovevamo venire in Basilicata, che era la cosa tutto tranne lì. Ecco, col Signore non dite mai tutto tranne questo, perché proprio
è sicuro quello.
Infatti io sono preoccupata per delle cose che penso, perché sicuro saranno quelle. È tutto tranne la Basilicata, perché addirittura mia mamma diceva: per il bene che vi voglio vedere qui, l'unica cosa che non voglio è vedervi qui, perché questo è un posto che non ha futuro, tu lo sai, tu sei andata via da qui, adesso ritorni. Cioè, per tutti era una cosa negativa, addirittura mia mamma, che egoisticamente i nipoti, insomma, facevano gola. Vabbè, quindi
mica in tiramisù, vabbè, comunque vai.
Vabbè, quindi praticamente io capisco da un meno in Basilicata. Francesco invece aveva proprio questo desiderio e capisce, per altri motivi che non c'entravano nulla, di completamente diversi dai miei,
vai,
che dovevamo venire in Basilicata.
Arriva al punto, vai, che ci stiamo
per la facendo. Parola che riassume per me, che riassumeva tutta questa settimana di preghiera, era: faccio nuove tutte le cose. È che io
Apocalisse.
Ho provato, cioè ho obbligato liberamente mio marito a scriverla in cucina, cosa che non è riuscita molto bene ed è rimasto un quadro incompleto, perché non volevo dimenticarmi questa frase: faccio nuove tutte le cose. Nei momenti sapevo e non mi rendevo neanche conto quanto ci sarebbero stati dei momenti difficili nello stare qui, da riprendere, tornare proprio come se avessi chiuso un cerchio, tornare alle mie origini, ritornare al contatto con la mia famiglia, con tutte quelle relazioni del paese, con quelle dinamiche, con quelle cose. Cioè, per me voleva dire, è voluto, ha significato veramente riprendere in mano tutto quello che avevo lasciato a 18 anni e ripresentarmi di nuovo in quella vita lì, con 3 figli, dopo 10 anni all'estero, dopo aver girato il mondo, insomma, che era una donna. E questa cosa per me è stato tanto. E quindi questa frase, faccio nuove tutte le cose, davvero mi ha portato a fidarmi che il Signore farà nuove quelle cose vecchie, cioè farà nuove, mi darà una vita nuova, cioè che per me era che il Signore avrebbe guarito un sacco di guai proprio standoci lì, tornando a casa dopo tanti anni. Io, per me non era più casa quel posto, cioè la Basilicata,
questo posto,
e in più altro che non capivo, ecco, ascoltare questa parola ieri in cappella qui in campagna, dopo aver visto veramente un percorso grande che il Signore ha fatto dentro di me di guarigione e aver visto come questa cosa dopo non è stata soltanto per me, come di solito per il Signore non lo fa mai solo per te, ma ha portato frutto anche per tante altre persone, con 5 pani e 2 pesci che è diventato sempre più grande, sempre più bello, con cose nuove, con tante persone nuove, Oret Labora in particolare, aver ristrutturato questa casa in campagna, addirittura avere una cappella dove un tuo amico sacerdote dice la messa con te, dopo stiamo vicino al fuoco e cantiamo, ci mangiamo due würstel. Cioè veramente dico wow. Porca miseria, per una volta che io ho detto di sì, mamma mia, che cosa ha fatto il Signore? E allora ho detto no, guarda, Fra, dobbiamo parlare di questa cosa, perché se io, che sono io, che tu sai le mie fragilità, che veramente sono una persona molto fragile, anche se sembra dai podcast, se tu fai un'esperienza, sembra una persona fortissima, gagliardissima, invece in realtà sono molto fragile come persona. Se il Signore addirittura con me è riuscito a fare tutto questo per me e anche per gli altri, mamma mia, cioè quanta roba quando uno dice sì e si fida del progetto che Dio vuole fare per te.
Infatti
non di quello
qua...
che io, perché quello che avrei fatto io della mia vita, quello che io avrei fatto era rimanere a Freiburg, che mi piaceva tanto, dove stavo molto bene, dove avevo finalmente tanti amici molto belli con cui io veramente condividevo tanto. E da tutti i punti di vista, e veramente io mi sentivo a casa, cioè io potevo morire lì, io stavo bene lì proprio, non... e tante volte sogno di tornare a casa, che è Freiburg, torniamo a casa nostra che l'abbiamo subaffittata e che ci hanno rovinato la cucina e io dico ma porca miseria, e tutti sono felici perché siamo ritornati, c'è una grande festa e diciamo sì, però qua c'è un sacco da lavorare, dobbiamo rifare la cucina, vabbè, ma non importa, adesso piano piano la rifacciamo, non c'è problema. E dico ma come hanno fatto a rovinare questa cucina che c'ha il marmo sopra, che c'ha il pianale di marmo, cioè proprio veramente sono
vabbè,
lì col
questi,
cuore
questi giorni alla Baida è molto Freiburg, col prato alto 1,5 metri, mi ricordo no. Proprio la primavera che passavamo là.
Beh, loro lì oggi stanno tutti al fiume a sciallarsi, noi stiamo a tagliare l'erba,
vabbè. Ma secondo me la chiave di lettura di tutto questo è importante, no? Che in realtà io ho consentito a questo tema che ho voluto proporre mia moglie, perché in realtà anch'io stavo lì, però da un punto di vista diverso, e ieri ne parlavo pure con Don Giovanni, e che è questo, che appunto perché ora siamo coinvolti anche con tanti ragazzi, no, che girano intorno a 5 pane e 2 pesci e che giustamente, vengono influenzati, spero positivamente, dal nostro lavoro e da quello che facciamo, però mi sono sentito un po' ieri la responsabilità, mi sono sentito la paura di dire, porca miseria, se... qualcuno, qualche ragazzo fa delle scelte magari ispirato da qualcosa che abbiamo detto noi o che facciamo noi, beh cavolo, che responsabilità che è. E la cosa che per me mi fa paura non è tanto di influenzare la scelta di una persona, perché in fondo questo è la vita di ognuno di noi, cioè l'interazione con gli altri è sempre questo, ma la mia paura è un'altra, cioè è quello di qualche maniera che le persone possano fare delle scelte in preda a una illusione, cioè tu vedi, guarda quanto è bella questa cosa, la faccio pure io, poi dopo però per te funziona diversamente che per me e quindi nasce una delusione e dici ah vedi è tutto uno schifo, non vale niente, no? E secondo me questo è un po' la situazione in cui prima o poi ci troviamo tutti, è il passaggio che facciamo tutti. Tu sei stata ad Assisi, hai visto i corsi, hai visto i frati, hai cominciato a fare il cammino, hai preso delle scelte e ti sei trovato poi di fronte a delle difficoltà o a delle delusioni. Per noi è stato così, abbiamo fatto tutto il discernimento, siamo stati accompagnati anche da famiglie spettacolari, fantastiche, che ci hanno veramente aperto gli occhi su la missione che c'è dietro al matrimonio cristiano. E però poi, una volta che ci siamo sposati, abbiamo avuto i primi figli, siamo andati all'estero e tutto il resto, francamente quello che rimaneva di più erano le batoste e le difficoltà. E certo che in cuore tu dici, ma porca la miseria, ma dove sta quella bellezza che ho visto? Dove sono quelle promesse che proprio Gesù mi ha fatto nella mia vita e non le vedo? Cioè, la promessa, tu fai nuove tutte le cose, e questa penso che sia una parola che colpisce tanti, tantissimi, perché ognuno di noi ha questo desiderio di essere rinnovato, no? Leva da me il cuore di pietra e metti un cuore di carne. E penso che tanti possano condividere questo desiderio, ma poi, di fronte ai fatti della vita, spesso ti incontri invece con difficoltà e delusioni. E però sta lì il dove si gioca tutto. Soprattutto in Matteo, ma in tanti passi, spesso si ripete in Matteo, solo chi persevererà fino alla fine sarà salvato. Che non è una questione di essere i più forti di tutti, ma piuttosto è pensare che il progetto di Dio si fruttifica, porta frutto e fiorisce pienamente con il tempo. E il punto è che questo fare nuove tutte le cose non è un processo a breve termine, fatto in pochi incontri risolutivi con una guida spirituale, oppure fatto con quattro mosse tipo partita a scacchi in cui fai scaccarre così con una mossa intelligente. È fatto invece con un lavoro proprio di cesello, di andare proprio sulle rifiniture, di andare a lavorare sempre più quel pezzo grezzo che sei te.
È una relazione.
E farti arrivare poi a quello che Dio ti ha promesso e che tu non è che avevi proprio capito bene, o meglio, avevi capito una parte, ma non è che l'avevi capito fino in fondo.
È come una relazione, cioè non è come una relazione, è una relazione. Quanto più tu entri in relazione, quanto io più entro in relazione con Dio, tanto più riesco a fidarmi, tanto più riesco a capire, tanto più riesco a vedere, tanto più. È una relazione. È come nelle relazioni con un amico, nella relazione col fidanzato. Tu entri in intimità piano piano. Io non mi fido di Francesco oggi come mi fidavo quando ci siamo appena fidanzati. Oggi mi fido completamente. Quando ci siamo appena fidanzati, nel senso, mo questo chi lo conosce, piano piano, cioè non avrei avuto così tanta fiducia. Quindi è una relazione, un cuore che piano piano si apre al Signore.
No, questo è un punto fondamentale, e poi è estremamente biblica la cosa, perché una grande fregatura è che noi partiamo in quarta sull'entusiasmo e poi a metà strada, siccome vediamo che stiamo camminando sull'acqua, guardiamo i piedi e diciamo, oddio, com'è possibile? E affondiamo. Questa cosa qui c'è una storia molto importante del Vecchio Testamento, che è proprio quella di Abramo, in cui Dio gli promette tanto, gli promette l'impossibile, e glielo promette in maniera esplicita. Cioè non è che gli dice, ah vabbè, a te andrà bene, no, gli dice, tu avrai una discendenza come le stelle del cielo. È molto chiaro su ciò che Dio promette a lui. E quindi tu come te lo aspetti questo sogno di Dio su di te? Come pensi che si realizzi? Quindi se pensi ad Abramo, direi, oh beh, sicuramente si realizza che avrò tanti figli, per esempio, no? Cioè questo mi sembra la cosa più banale. Poi in realtà il progetto di Dio su Abramo è molto più complesso e ha dei passaggi intermedi fondamentali. Uno dei passaggi fondamentali è questo, ed è quello che ci interessa di più a noi proprio da un punto di vista pratico, che quando nella sua vecchiaia Abramo vede che ormai Sara i figli non glieli può dare perché è sterile, che lui ormai è vecchio, che questa promessa è sicuro che c'è stata su di lui, e allora che cosa fa? La promessa se la realizza da solo. Allora si mettono d'accordo con Sara e lui fa un figlio con la serva e nasce Ismaele.
e sono tutti d'accordo.
È tutto giusto, no? Cioè, non è che dice no, vabbè, ma tutto sta a fare una cosa. No, dice, beh, ma è chiaro, se questa è la promessa del Signore su di te, io sono sterile, tu sei vecchio, sicuramente devi fare un figlio con la serva. E quando nasce Ismaele, Dio gli dice: no, non è così. Il punto non è qui. Io ti ho fatto una. Tu avrai una discendenza da Sara. Non hai capito? E la mia promessa era chiara e tu non hai capito. Comunque benedirò questo progetto, ma, cioè Ismaele, ma non è questo quello che ti ho promesso. La promessa di Dio, la mia promessa su di te è che tu avrai una discendenza da Sara. Boom! Questo è proprio. Tante volte noi a metà strada del nostro cammino ci facciamo i nostri Ismaele. Quanti ce ne facciamo di Ismaele?
E diciamo sono io faccio nuovo tutte le cose dove io
sono proprio io
cioè non è Dio, cioè è giusto un addì in più, però è proprio io, non è Dio fa nuovo tutte le cose, proprio io faccio nuovo tutte le cose, mo basta, mo aspettano troppo,
di fra parentesi io faccio
ci penso io, così ci sbrighiamo, facciamo e basta.
Ma il motivo è molto semplice, cioè se Dio ti fa sta promessa la tua macchina sarà pulita la prossima settimana, cioè è una promessa così banale che dici vabbè, che cioè nel senso non gli dai troppo affidamento, ma Dio ti promette sempre cose grandi, no?
Dio non gli ha detto
cose che sono impossibili, che sono irrealizzabili.
Dio non gli ha detto fatti una discendenza come le stelle del cielo, no, però quello sì subito, mo vado a letto con la serva e me la faccio la discendenza come se... gli ha detto che io te la faccio.
Il punto è che il progetto è così ambizioso, è così difficile da realizzare, è così lontano dalla tua realtà, che dici a un certo punto, dici capito male, non ho capito male perché mi sembra di aver capito bene, però è ovviamente irrealizzabile e quindi sicuramente dovrò fare questa cosa io per poter, cioè come se devi dare l'aiutino a Dio così almeno il suo progetto si realizza. Siamo sempre in come si dice, in modalità attiva, invece il processo, la relazione con Dio è sempre un discorso di apertura, di accogliere il progetto di Dio su di te, cioè tu non devi realizzare il progetto di Dio su di te, ma lo devi accogliere. Lì sta la grande sfiga, anche grande sfida, no, la grande sfiga, la grande sfida, perché poi anche quando poi il discorso continua, quando poi effettivamente Sara rimane incinta, nasce Isacco, e lì ci sta un altro passo ulteriore che è quello che Dio dice ad Abramo: vai sulla montagna e offri in sacrificio Isacco. Cioè, come? Lì però è proprio è l'essenza della nostra vita con Dio, perché il punto non sono i suoi progetti o i suoi doni, ma è la relazione con Lui. Quando Dio vede che Abramo è disposto realmente a sacrificare un dono così grande e così desiderato come Isacco, così atteso, semplicemente mettendo, perché vuole mettere al primo posto la relazione, quindi la relazione con Dio al primo posto e non i doni di Dio al primo posto o i progetti di Dio al primo posto, allora poi tutto, cioè, diventa, che diventa? Tutto, superlativo.
Tutto cambia.
Tutto diventa da Dio.
Io vi voglio fare queste domande per aiutarvi, cioè abbiamo condiviso queste cose che abbiamo vissuto, che abbiamo capito, però vi voglio fare queste domande per vedere, cioè per aiutarvi, forse vi possono aiutare ad entrare in quello che abbiamo detto. La prima domanda è: in questi giorni ci è venuto a trovare una coppia di sposi e parlavamo tanto di essere bravi ragazzi, quanto tutto il nostro odio per i bravi ragazzi, per fare le cose per bene, però nel chiudersi.
Vabbè, cioè, odio non è la parola giusta.
No, odio, sì, odio.
No, vabbè, cioè è che
ci stanno antipatici i bravi ragazzi.
Sì, vabbè, ma non è una questione di partiti, è una questione che comportarsi da bravi ragazzi non porta frutto, tutto qua, cioè non funziona, è una cosa che non funziona.
E quindi, parlando male dei bravi ragazzi, condiviso anche con loro, dicevamo questo: ma tu che fai il bravo ragazzo e ti senti bravo perché vai in chiesa, perché preghi, perché fai parte del gruppo, perché fai l'animatore, perché se trovi una vecchietta per strada l'aiuti, perché sei bravo, sei sempre disponibile, sei bravo all'università, ma tu questa cosa ti aiuta ad aprire il cuore al Signore, sì o no? Perché se ti aiuta, vai, fantastico. Se invece ti basta essere bravo ragazzo e già ti senti a posto e non hai bisogno di niente, questa cosa ti rovina la vita. Questa
ma come
cosa
si fa,
buona
come si fa a
ti
capire,
rovina la vita.
Come si fa a capire questa cosa? Perché quello che tu hai detto io l'ho capito, però non è così. Se tu ci stai dentro a sta dinamica, non è così facile
per capirlo
smascherarlo.
Smascherarlo ci sono due trucchi. Il primo, se tu sei nel fare o sei nell'essere. Cioè, se il tuo modo di fare... Cioè, se tu sei nel fare, nel senso che tu stai lì a faccio questo, faccio quello, faccio quell'altro e ti senti a posto, oppure se invece il tuo modo di essere in relazione con Dio è così profondo che quello che tu fai è solo una conseguenza. Capisco che se uno vive il bravo ragazzo, questa cosa non la capisci.
No, infatti c'è...
Cioè,
che domanda ti devi fare in pratica?
Allora ti faccio, non lo so spiegare, però faccio questo esempio. Innanzitutto la prova del 9 è che dopo a un certo punto non gliela fai più. A un certo punto
allora,
vuoi essere detto grazie.
Ti do l'aiutino.
Dai, dasela se la tua.
No, no, io non so adesso, però ti do l'aiutino. L'amore proprio... questa è un'altra cosa con cui abbiamo parlato con Don Giovanni ieri, no? L'amore gratuito, l'amore maturo dona indipendentemente da quello che gli viene ritornato indietro. L'amore invece narcisista,
cioè,
e infantile,
questo è amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato.
Esatto. Non dice amatevi gli uni gli altri, sempre Vangelo di ieri, amatevi gli uni gli altri in modo rispettoso e reciproco. Non dice questo.
Cioè, nella misura in cui tu mi ami e mi rispetti, allora io ti voglio bene, ti amo e ti rispetto. Non è questo l'amore di Dio.
In un rapporto, tra virgolette, così, molte virgolette, paritario. No, dice, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, cioè donando la vita. Quindi l'amore maturo, l'amore gratuito, è un amore unidirezionale. Che non è un dare e basta, ma è farsi, come si dice,
strumento.
Farsi strumento di Dio e soprattutto farsi simile a Lui, ecco, cercare la somiglianza con Gesù. Questo è il primo punto. E
il bravo ragazzo
che
invece
differenza
fa le cose
ci sta...
per essere bravo,
esatto,
non perché cerca,
esatto,
la somiglianza,
esatto,
con Gesù.
Quindi la domanda è questa, la prima parte è questa, che si conclude con la domanda così. Ma se tu invece nel fare quella cosa lì la fai, che tu pensi che è giusta e gli altri pensano male di te che fai quella cosa lì, tu come stai? Cioè, se tu pensi al bene di una persona...
Vai in crisi.
Se tu pensi al bene di una persona, sei capace di andare oltre il giudizio degli altri, di quello che gli altri pensano di te, se quella è una cosa buona o non è una cosa buona? Sei capace a fare una cosa che tu ritieni giusta ma che gli altri tengono sbagliata? Questo è un punto. Lato B di tutto questo discorso qua è che l'amore gratuito è un fuoco che brucia e non consuma.
Ecco, questo era il secondo punto.
Cioè, il rovete ardente, quello di Mosè, è così, cioè Dio che cos'è? È qualcosa che non ha forma come il fuoco e non si consuma. E così l'amore gratuito è la stessa cosa. Tu vivi, ti spendi, vai avanti per un progetto, un dono di te nei confronti degli altri, ed è un fuoco che brucia perché veramente è ardente, ma non consuma. Cioè non arrivi al punto di dire che cavolo, dopo tutto quello che ho fatto per te tu neanche questo, oppure frasi classiche, ma qua in parrocchia se non c'è sto io non funziona niente, oppure frasi del tipo ma qua se non faccio io le cose ne fa nessuno, eccetera,
al lavoro,
eccetera, eccetera. Quindi la maestrina che rosica perché lei si fa il mazzo come tutti, perché la mia vita è la scuola, guardi gli studenti come sono ingrati, guarda la preside come è ingrata, questo non è amore gratuito. Okay? As simple as that.
Allora, prima domanda, quindi tu ti basta essere un bravo ragazzo oppure vuoi essere un altro Gesù Cristo? Prima domanda. Oppure vuoi che il Signore faccia nuove tutte le cose? Non perché quelle che fai la tua vita fa schifo necessariamente, ma perché le fa secondo il suo ordine, i suoi progetti, il suo amore. O ti bastano i tuoi progetti, il tuo schema, rimanere a Freiburg per me? O ti basta questo? Cioè ti basta quello che tu pensi sia bene per te e continuare così? Oppure vuoi metterti veramente in cammino per andare dove lui ti indicherà, che non si sa dov'è?
Sì,
cioè ti viene detto sempre il passo successivo.
È un bug del sistema questa cosa qua, non sai mai esattamente
non
dove
sai mai dove andrai a capitare.
Accendi il navigatore e ti dice vai avanti per 2 chilometri, poi svolta da... Sì, ma dove stiamo andando esattamente?
Non lo sai.
È una strada...
Stai andando nel cuore di Dio, ci vuoi andare?
Grazie a Dio che non sai dove passerai, perché
ecco,
sennò sicuro non ci vai.
Se a me Dio mi avesse detto tu ti devi sposare, fare 4 figli, 5, uno in cielo, a vivere all'estero, in Francia, in Germania, impararti il tedesco, quello proprio detto non esiste,
quello
proprio.
Quello sicuro non esiste proprio.
Poi tornare in Italia, in Basilicata, al tuo paese.
All'Italia.
Fare un progetto di evangelizzazione, parlare davanti alle persone. Poi ristrutturare la casa della nonna con tutti i guai che ci sono, impicci, discussioni,
zii.
Poi dopo far venire dei giovani, stare un anno in quella casa senza l'acqua corrente, senza il bagno, senza l'acqua, spaccando la legna. Poi dopo fai venire dei giovani che cercano il Signore e prendertene cura.
Allo Signore.
Allora ditemi chi di voi direbbe sì io. Beh. Io no.
No, penso che qualche
ti devi sposare, no, avrei detto di no perché mi volevo consacrare.
No, qualche sprovveduto sta dicendo sì, che bello.
Che bello, io vorrei quella vita.
Ti posso assicurare che dici di sì perché non sai
di cosa stai parlando.
No, in tutto questo non c'è anche il flavor delle bastonate e delle legnate.
Per capire tutto questo.
Esatto, cioè qua
per starci.
Ale
poi
ha raccontato, se vuoi, i tasselli, soltanto che da un tassello all'altro dice devo andare da Milano a Zurigo. Benissimo, sì, andiamo, solo che in mezzo sono le Alpi, ecco, questo okay. Dettaglio lei non l'ha raccontato, però comunque.
Allora, la domanda è questa: ti bastano i tuoi progetti? Ok, sta a posto, benissimo, cioè non è che è un problema, va bene così, non è che tutti dobbiamo essere cristiani per forza.
No.
Oppure ti vuoi aprire ai progetti di Dio che non si sa quali sono soltanto fare nuove tutte le cose, darti un cuore di carne, andare, e per questo devi andare dove lui ti indicherà, e per questo ti verrà chiesto di tenere il tuo cuore legato solo al Signore fino in fondo, sempre e comunque, anche col figlio che ti ha donato lui, anche con le cose che ti ha dato il Signore.
Però spoiler. Sì, è vero che non si sa questo progetto di Dio effettivamente dove va a parare, e soprattutto non si sa come si realizza, ma comunque ha a che fare con i tuoi desideri più profondi del cuore.
Perché quella
parte più intima del tuo cuore, dove vivono quei desideri autentici, non le cazzate, le cose veramente profonde, quel tuo desiderio di amore, quel tuo desiderio di, non so, di famiglia, quel tuo desiderio di bene, ecco, lì ci sta Dio, e quindi magari tu te lo immagini in un certo modo, siccome hai questo desiderio, allora pensi che dovresti fare una certa cosa. Ecco, questo ti verrà completamente così scombinato, però in realtà la risposta di Dio sarà molto più grande, molto
più grande.
Possiamo dire molto più ambiziosa, tra virgolette, di quello che avevi pensato te. Ma giustamente, perché quello che hai pensato te lo realizzi con le tue mani. Quello che realizza Dio lo realizza con le mani di Dio, che non è la stessa cosa.
Ok, quindi ripeto la domanda: ti bastano i tuoi progetti? Stai bene dove stai? Oppure cerchi veramente i progetti di Dio? Essere un altro Cristo, un'altra vita. Questo implica che lasciarsi lavare i piedi nella mia vita, posso
quindi
dire questo?
Di pale in frasca alla grande, cioè fra un po'. Questo qua è leggere la Bibbia dalla pagina 1 a pagina 3700 in 4 step.
Sto dicendo quello che ho capito io.
Vai.
Questo implica lasciarsi lavare i piedi, lasciarsi guarire dal Signore.
Questa è una scrutazio parlata praticamente.
No, che scrutazio?
Tutti i vari passi collegati insieme.
Lasciarsi lavare i piedi dal Signore per fare Pasqua nella tua vita. Questo vuol dire passare nella morte. Questo vuol dire lasciarsi amare, non aver paura e quindi andare poi nella morte col Signore, che vuol dire andare nei tuoi lati più oscuri, più brutti, più nelle tue ferite più grandi, nelle tue fragilità.
Molto dark side qua.
Molto dark side. E
io
poi...
sono tuo padre.
Grazie per lo sponsor. Ringraziamo lo sponsor.
Da Fener, il sponsor di questo episodio.
Oppure ti basta dove sei, perché sennò dopo il Signore ti tocca troppo. Però guarda che il Signore non è che ti tocca, ti va a sfrugugliare, perché ti vuole guarire, per farti vivere la Pasqua con Lui. Siamo ancora nel tempo di Pasqua. La Pasqua del Signore non è... Allora, la Quaresima dura un po',
dura 40 giorni.
40 giorni. Il Triduo Pasquale dura 3 giorni. Questo è il tempo in cui tu... della tua vita, cioè no, il Triduo Pasquale
proprio non so che sfatti.
Aspetta, mi spiego. Cioè, nella tua vita c'è un tempo in cui tu passi proprio il triduo, cioè devi proprio passare in maniera forte,
fai il guado,
devi fare
questo
passaggio,
sì.
Veramente.
Il passaggio lo fai, sì.
Poi dopo però la Pasqua dura molto di più, dura per sempre, cioè sempre, a parte il tempo di Pasqua che è enorme, quanto sono? 50 giorni?
Cioè ci sono 50 giorni dalla Pasqua a Pentecoste.
Poi
quindi...
c'è la Pentecoste e dopo ogni domenica è Pasqua, è sempre Pasqua, ogni messa è Pasqua, e se tutti i giorni è Pasqua, è per vivere sempre la Pasqua, ma tu se non ci passi...
Tra l'altro il giorno di Pasqua non è la domenica di Pasqua, ma è tutta la settimana.
Tutta la settimana. Se tu non ci passi là dal Triduo e ogni volta che ti avvicini ti allontano, ogni volta che ti avvicini scappi, tu non la fai Pasqua, non la fai Pasqua. Allora questa cosa di essere un altro, di essere cristiani, è una scelta grandissima che non ha niente a che vedere con i tuoi, a che vedere con i tuoi desideri più profondi, in una forma che non è quella che proprio ti immagini tu, però che realizza i tuoi desideri più profondi per un'altra strada, non quella che pensi tu. Ma si realizza con la tua disponibilità a lasciarti
l'apertura,
i piedi, cioè ad aprirti all'amore di Dio, all'aprirti all'amore, a lasciarti volere bene. Essere cristiani vuol dire lasciarsi volere bene, lasciando tutto. Lasciare tutto vuol dire abbandonando le tue ragioni, i tuoi progetti, la tua pretesa di sapere cosa è buono per te e come realizzare il bene per te. Questo.
Sì.
Se tu lasci questo e ti lasci lavare i piedi, ti lasci volere bene, lasciarsi volere lavare i piedi vuol dire lasciarsi sconvolgere, lasciarsi amare, lasciare che Dio si pieghi fino a te, alla tua puzza di cacca. Questa cosa...
Cioè, vuol dire anche, secondo me, vuol dire anche non scandalizzarsi di fronte alle tue povertà, ai tuoi limiti, ai tuoi fallimenti. Cioè, quindi il problema appunto di essere bravi ragazzi è proprio questo, che
stai a posto, sei bravo,
cioè ti metti tu stesso una maschera con te stesso perché non puoi vedere le tue mancanze,
o semplicemente non puoi sentire il dolore delle tue ferite, o perché non lo so, perché pensi che facendo così dopo, se tu sei bravo, dopo ti va tutto bene, dopo ti viene un tumore e proprio vai sotto un treno, perché tanto ti viene uguale. Non è che se tu fai il bravo ragazzo la vita ti va liscia, la ragazza non ti lascia, cioè non funziona così. Se ti dici cristiano ma sei solo un bravo ragazzo, ma proprio a te, a un mio amico gli è morto, un mio amico grande, gli è morto un figlio della mia età. E tutti quanti gli dia un uomo di fede, una persona insomma che è responsabile regionale del rinnovamento, e tutti gli dicono: ma proprio a te, proprio a voi che siete persone di preghiera, il Signore non può farvi questo. Come ha potuto Dio farvi morire il figlio di tumore in 3 mesi? come ha potuto Dio, questo Dio che voi pregate, come ha potuto? E lui ha detto, vabbè, non è che Dio mi aveva promesso che non mi succedeva niente nella vita a me. Cioè lui diceva, no vabbè, semplicemente, anzi grazie a Dio l'ho vissuto nella grazia questo dolore, pensa senza Dio che cosa sarebbe stato nella mia vita, sarei un disperato.
Infatti.
Sarei una persona disperata.
Dio non ti salva dalla morte, ma ti salva
nella morte.
Nella morte.
Cioè non ti toglie la morte, ma sta con te nel dolore, come c'è stato lui. Quindi, questo ripeto l'ultima volta, tu che cosa vuoi fare della tua vita? Cioè come la vuoi gestire? Con le tue forze, con i tuoi ragionamenti, con le tue idee, oppure vuoi lasciarti sconvolgere dall'amore di Dio? Perché guarda che se ti lasci sconvolgere dall'amore di Dio, vedrai cose e farai cose che neanche avresti mai pensato nella tua vita di lontanamente di fare, e vedrai miracoli. Infatti io dicevo, altro che 5.000 hanno mangiato 5 pani e 2 pesci,
5.000 uomini.
Hanno mangiato 5.000 uomini. Io se potessi raccontare quello che noi vediamo, un po' lo proviamo a raccontare, però le storie di tante persone non si possono raccontare perché insomma sono cose intime e preziose, ma se io potessi raccontare ora et labora ognuno di loro, di quei 20 ragazzi che sono venuti qua, certo che ce n'è tanta di strada da fare, ma tu lo vedi che quando uno si mette in cammino e apre il cuore, mamma il Signore che cosa rifà. Che cosa fa il Signore? Che cosa fa? Altro che 5.000 uomini. Qua veramente noi vediamo che si sfamano 10.000, 50.000 persone che neanche vediamo si sfamano. Quelle che ci mandano le donazioni, che ci scrivono dei messaggi, che sono stati sfamati da un video. Cioè che hanno attinto da quello che ha fatto il Signore per noi una forza per farlo pure loro. E veramente se tu cominci ad aprire il cuore vedrai questo, vedrai i miracoli che Dio fa nella tua vita, ma poi anche nella vita degli altri, perché Dio non ti salva mai da solo a te, mentre ti salva a te in maniera inconsapevole ti tiri dietro N persone, ti tiri dietro proprio perché quando gli altri ti incontrano anche al bar a prendere il caffè vedono Gesù Cristo e dicono mazza quanto è bello, pure io lo voglio seguire, e
pure,
si incamminano con te, anche
io
lo voglio incontrare, e vengono con te, ma non hai detto nulla, non hai fatto nulla, ma vengono con te, vengono. Io mi ricordo una volta, poi mi viene in mente questa stupidaggine, che insomma c'avevo un problema al dito del piede e insomma non ne uscivo più e sono andata da una podologa e io stavo così, allattavo, c'avevo Rebecca piccolina, ma veramente non camminavo, stavo male da mesi e non ne uscivo da sta cosa, avevo un fungo alla fine, vabbè, e lei mi ha chiesto ma cosa fai nella vita? Lei mi ha detto ah, ma è la tua prima bimba? Dico no, è la quarta. Oh mamma mia, la quarta bimba, ma sei così giovane. E dopo lei mi ha chiesto ma tu lavori? Ho detto sì, lavoro. E che lavoro fai? Dico non è una cosa un po' cioè difficile da spiegare, 5 pane e 2 pesci, no? Se ci occupiamo di giovani un po', facciamo un percorso diciamo umano, spirituale per capire, per aiutare i ragazzi, accompagnarli a capire qual è il progetto di Dio su di loro, cioè qual è il posto nel mondo, cioè dov'è che si realizzano pienamente proprio. Basta, gli ho detto due parole e lei nel frattempo mi curava a sto dito e insomma mi ha detto, alla fine le ho detto quanto le devo, ma assolutamente niente, cioè, ma dico perché, cioè, come niente, è stata più di mezz'ora là a fa sto dito, insomma non è bello, i piedi della gente, belli puzzolenti, li cura, come niente, no, per quello che fai, lo faccio per quello che fai, cioè lei lo fa per Gesù Cristo. Capite? Lei l'ha fatto per Gesù Cristo, mica mi conosceva a me, lei l'ha fatto per il Signore, perché lei ha visto, cioè non lo sa che è Gesù Cristo, però lei ha visto che c'era una c'era l'amore, ha sentito che c'era, penso io, traduco io, ha sentito che c'era amore in questa cosa e ha detto no, ma anch'io voglio partecipare. Cioè traduco questo evento, no, gratis, no, e sono dovuta tornare altre 3-4 volte, mai ho non mi ha fatto mai pagare, mai. Ma così dico, ma perché non mi fai pagare? Cioè, una signora, perché non mi fai pagare? No, no, tu non devi pagare. Cioè, capite? E magari quella persona si mette in discussione e dice, porca miseria, perché le dice, ci sono delle persone come te, come tuo marito, che li vogliono bene agli altri, pure io lo voglio fare, e comincio da te. Comincio a volere bene a te che non ti faccio pagare perché hai quattro figli e non voglio che tu paghi. Capito? Quindi questo è aprirsi all'opera di Dio. E è sempre per te ed è sempre per gli altri. È sempre un bene che ti supera, un amore che ti supera, che è troppo grande e che neanche tu puoi contenere abbastanza. Hai bisogno degli altri per ringraziare per tutto quello che vedi e che il Signore opera in te. Non è indolore però, ovviamente, ma è bellissimo.
Ragazzi, grazie di essere stati con noi. Questa è stata veramente una piccola condivisione di quello che stiamo vivendo. E grazie per tutte le persone che ci stanno sostenendo con le donazioni per Oret Labora 2, perché i ragazzi che verranno qua appunto faranno un'esperienza di provvidenza, quindi mangeremo così appunto grazie a quello che ci arriverà.
E grazie che abbiamo speso 780 euro e li abbiamo potuti spendere perché siete stati generosi.
Abbiamo dovuto comprare del materiale.
Cioè, questa volta servono quasi 3.000 euro per fare Oret Labora 2, per il materiale che dobbiamo comprare, perché dobbiamo fare la recinzione, ci serviva del materiale.
Sì, abbiamo comprato una trivellatrice.
Ci serve del materiale per fare, insomma, per gestire proprio il minimo per tagliare l'erba. Abbiamo comprato il decespugliatore, cioè cose proprio minime, e questa moto trivellatrice e tutti gli agganci aggeggi che ci vanno. Dobbiamo comprare dei teloni per l'ombra,
la rete, i pali ce l'abbiamo.
E poi dobbiamo fare la spesa, che sono quei fissi 1700 euro.
Vabbè, comunque grazie per chi ci sostiene con la preghiera, perché che sente questa esperienza vicina. Noi sicuramente i ragazzi sempre che vengono qua, lo diciamo sempre, quello che dobbiamo fare, il nostro lavoro è offerto come preghiera per chi sta a casa. E niente, questo qui. Venerdì la newsletter, e se vi volete iscrivere,
che questa volta funzionerà,
se vi volete iscrivere 5p2p.it, sta funzionando abbastanza, dai, c'è ancora qualche piccola virgola, punto e virgola.
Stiamo per licenziare i piccioni viaggiatori,
sì,
oppure
no? Beh, questa venerdì scorso abbiamo mandato col piccione viaggiatore proprio a mano, ma vediamo se riusciamo a fare meglio questa settimana, piano piano, senza stress. Cioè, la cosa bella della newsletter è che è fatta veramente con i bulloni e i cacciaviti, cioè va bene così.
Comunque, già che dici venerdì, poi dico, mamma mia, già arriva il weekend, manca solo una settimana, arrivano i ragazzi di Oret Labora, non ci posso credere, io sono super eccitata da questa cosa, e sono nello stesso tempo tanto eccitata quanto terrorizzata.
Poi questa volta verranno i ragazzi nuovi, ma anche verranno
5 ragazzi
del gruppo precedente, perché abbiamo chiesto chi voleva di fare il servizio, quindi sarà un'esperienza ancora nuova, ancora diversa, perché
è cambiato tutto qua, fa più caldo, è tutto cambiato,
sì, sarà bello.
Quindi sarà completamente diverso.
Io veramente spero che tutte le persone che vorranno partecipare in futuro avranno il modo, perché appunto le iscrizioni sono chiuse a 20 persone, perché non, fisicamente non ci si può stare in di più, diventerebbe troppo complicato dal punto di vista di gestione. Però io conto e spero che ci saranno altre edizioni per poter ospitare tutti i ragazzi che vogliono venire a fare questa esperienza. Quindi ecco, se non sei potuto entrare stavolta perché non avevi le ferie, perché ti sei iscritto troppo tardi, non disperare, perché io ho fiducia che ce la possiamo fare tutti quanti. Dai,
sì, dai, poi veramente speriamo che, se continua questa cosa della casa che vi abbiamo raccontato anche nell'altro episodio, possiamo farlo, possiamo ospitare più persone, possiamo farlo anche in altri periodi dell'anno, anche quando fa molto freddo, per esempio.
Sì, vediamo.
Sto andando molto lontano,
sì, molto,
con la mia fantasia.
Esatto. Pregate, perché ancora questa casa non abbiamo fatto il contratto, quindi
ancora è così.
Speriamo che questa cosa veramente proceda. Ragazzi, grazie di essere stati con noi, e ci vediamo
buona settimana
venerdì con la newsletter e lunedì prossimo con un nuovo episodio del podcast. Ciao ragazzi, buona settimana. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Provvidenza Offri un caffè. Ci vediamo la prossima settimana.